Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Alcuni videogiochi si prendono il loro posto nella storia e ci si riferisce ad essi ogni qualvolta esce un titolo moderno simile. Cannon Fodder non è uno di questi videogiochi. Cannon Fodder è semplicemente unico. E così è rimasto da quando è apparso sui nostri Amiga. Nessun altro gioco simile è uscito successivamente, a parte i suoi diretti sequel. Nessun altro titolo ne è stato derivato. E tutto questo lo possiamo tranquillamente affermare a distanza di 27 anni dal suo rilascio ufficiale. Cannon Fodder è la perfetta fusione tra la gestione ordinata di Lemmings e lo spargimento di sangue politicamente corretto di Ikari Warriors. Il tutto avvolto in un leggero strato di umorismo nero. Una cosa che al tempo spiazzò parecchie persone e che fece rodere il culo ad altre. Ma sebbene la sua promozione sia diventata fonte di frustrazione per il designer che lo aveva creato, il signor John Hare, non c'è dubbio che lo sviluppo del gioco sia stato divertente. Ho provato ad andare più a fondo nella questione. Levo la sicura e lancio la sigla.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Prima di partire narrandovi del bellissimo capolavoro di Sensible Software, vi volevo comunicare che sulle piattaforme podcast di tutto il mondo è nata una grandissima novità, la Lega dei Videogiochi. E prima che voi cominciate a domandarvi, ma cosa caspita è questa Lega dei Videogiochi? Vi lancio il bellissimo spot! Ecco i podcaster dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola della Lega dei Videogiochi, essi rappresentano la più potente forza del bene al servizio del gaming che sia mai esistita. Intrappolati nel retro gaming. Arcade Story. Atariteca. Facciamo dos chiacchiere. Game Revs. Quanti giga la panca? Retro Gaming Lives. Podcast dediti all'approfondimento videoludico e alla cultura del gaming per tutta l'umanità. Ricordate, Lega dei Videogiochi, il network di podcast per preservare la verità e la giustizia per tutta quella parte di umanità che stringe in mano un joypad. Se siete abbastanza vecchi da aver riconosciuto la sigla dei Super Amici, bravi, bravi ragazzi, con voi non occorre spendere una parola in più. Per quelli invece che non sanno che cosa quella musica rappresenti per il mondo tutto, vi spiego immediatamente. La Lega dei Videogiochi è il primo network italiano di podcast dedicato espressamente ai videogiochi. All'interno della Lega dei Videogiochi potrete trovare altri podcast con altri podcaster che trattano dello stesso argomento, chi più chi meno, con le sue sfumature. Per esempio c'è Arcade Story che, voglio dire, la butto lì, settimana scorsa ha intervistato Nolan Bushnell, per dire. Ci sono gli Intrappolati nel Retro Gaming, che sono un'istituzione secolare ormai, e da loro sono stato io personalmente la settimana scorsa a parlare di Firefox di Atari. C'è Quanti Giga la Panca, che è il primo podcast italiano di avanguardia neorealista dedicata ai videogiochi. Mica una cosa da poco, eh? Il postmodernismo applicato al gaming. Ma ora certo non posso star qui a sviscerarveli tutti, troverete tutti i link dei podcast in descrizione a questo podcast, perché siamo parte della Lega, perché noi siamo legione dei videogiochi però. E adesso torniamo con i piedi per terra, qui in questa puntata di Atariteca incentrata su Cannon Fodder. Prima di cominciare devo fare una serie di ringraziamenti molto corposa, il primo dei quali va ai contributori, a coloro che sostengono Atariteca, che in questi giorni sono stati Massimo Belardi, Army of One is Better Than Two e Fabrizio Macaluso. Grazie ragazzi, il vostro sostegno è stato ben impiegato, vedete? È nata la Lega dei Videogiochi. E poi, oltre a questo, devo anche ringraziare Nonno Gollum, che mi ha lasciato una splendida recensione su iTunes Podcast, che dice presso a poco questo: il panorama dei podcast a tema retro gaming è sicuramente vasto, ma l'ironia e la competenza con cui tratta questi temi il buon Simone valgono sicuramente il biglietto. E poi, parliamoci chiaro, quanto è bello il riff musicale dell'intro!
È molto bello, è mio, è proprietario e me lo tengo bello stretto.
Quindi adesso vi invito tutti a entrare nel gruppo Telegram di Atariteca, che è lì che vi aspetta per accogliere i vostri contributi alle puntate o anche le vostre opinioni e le vostre critiche. Esiste anche il canale Telegram di Atariteca, attraverso il quale potrete ricevere gli alert quando pubblico le nuove puntate. E infine il servizio di sostegno sul sito di Atariteca, www.ataritecapodcast.it. Attraverso la macchina del caffè potrete contribuire e sostenere questo podcast per far sì che faccia sempre puntate migliori. E adesso tutti a bordo del carro armato, partiamo con Cannon Fodder! Il 1993 è un anno d'oro per l'Amiga. Alcuni dei più brillanti sviluppatori rilasciano i migliori titoli per la piattaforma proprio quell'anno. E Sensible Software lancia alle stelle uno dei suoi titoli più amati e iconici, Cannon Fodder, che al suo arrivo sugli scaffali suscita un immediato scalpore. Lo scalpore però non riguarda la qualità, bensì l'estetica. Cannon Fodder è un gioco a tema bellico e la copertina della confezione riporta l'immagine di un papavero. Una scelta che scatena l'ira funesta della Royal British Legion. Dice: cos'è la Royal British Legion? Grazie per la domanda, te lo spiego subito. La Royal British Legion è l'organizzazione benefica inglese che sostiene i veterani di guerra e i membri delle forze armate, la quale adotta, guarda caso, il medesimo simbolo, un papavero.
Il papavero comune, anche chiamato rosolaccio, è una pianta selvatica commestibile conosciuta sin da tempi più remoti. È una delle piante che fa parte delle cosiddette erbe della buonanotte, in quanto contiene dei principi attivi ad azione sedativa. Si raccolgono i petali appena sbocciati ed anche i boccioli. Si fanno essiccare poi velocemente all'ombra in ambienti ben ventilati. Con i petali possiamo farci un infuso con azione sedativa, quindi per facilitare il sonno da ansia oppure da stress. Per fare questo infuso prendiamo un cucchiaino colmo di petali essiccati di papavero, li mettiamo in una tazza di acqua bollente, facciamo raffreddare e filtriamo, dolcifichiamo a piacere ed assumiamo prima di coricarci.
Ma questa strana coincidenza, quella della copertina e quella della British Legion, non diventa subito un caso, non almeno finché un quotidiano britannico, il Daily Star, non pubblica un articolo riguardo all'uso dell'iconografia del papavero, prendendo la copertina di Cannon Fodder come esempio di appropriazione indebita e offensiva del papavero come simbolo del ricordo. Eh sì, perché in Inghilterra il papavero simboleggia la memoria dei caduti nella guerra mondiale e, più in generale, i caduti di tutte le guerre. Il giornale quindi ci va giù duro sulla cosa e tira in causa la British Legion, la Royal British Legion, la quale, di conseguenza, cosa doveva fare? Fa partire una causa legale verso Sensible Software. La questione quindi, da semplice dissing a mezzo stampa, si trasferisce pari pari nell'aula di un tribunale, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica e degli sciacalli della politica, no? Come qui da noi. In un baleno, Cannon Fodder si trasforma da videogioco ad un efficace mezzo propagandistico per alcuni deputati in cerca di facile consenso, i quali non esitano a scagliarsi contro di esso, definendolo offensivo, irrispettoso e addirittura un videogioco mostruoso. Cannon Fodder diventa di fatto la Bibbiano di Sensible Software.
Ma io non voglio vivere in un mondo! Non voglio vivere in un mondo che distrugge la cosa più preziosa che abbiamo. Cosa ce ne frega di tutto il resto? La nostra famiglia. La famiglia. La cosa più preziosa la vogliono distruggere, ma voi almeno l'avete capito! Vi rendete conto? La famiglia! La famiglia!
È brutto, eh? Lo so, è brutto, eh? Uno segue un podcast su Cannon Fodder e si trova Mario Giordano in cuffia. È un'esperienza traumatica, vero? E io vi ho fatto provare anche questa, perché voglio che resistano solo i più forti a ascoltare Atariteca. Voglio una schiera di ascoltatori invulnerabili. Andiamo avanti. Inizialmente la distributrice del gioco, Virgin Interactive, difende l'uso del papavero in copertina come un tentativo da parte di Sensible Software di manifestare il proprio spirito pacifista. Ma mentre la polemica monta, e monta bene, monta tanto, ve lo assicuro, ecco che entra in scivolata anche la rivista Amiga Power, diretta da una nostra vecchia conoscenza, vi ricordate? Stuart Campbell. Stuart, ricordate il casino che fece con Team 17, Team 17? Andatevi a recuperare la puntata dedicata alla storia di Team 17, metto il link in descrizione. Amiga Power ha fatto la sua parte. Amiga Power butta benzina sul fuoco e se ne esce in edicola con un numero riportante un grosso papavero in copertina. E ci esce non in un giorno qualsiasi, la fa uscire in occasione del giorno della memoria, il Remembrance Day, che in Inghilterra si festeggia l'11 di novembre. L'indignazione monta ancora di più e comincia ad assumere proporzioni ragguardevoli. Amiga Power deve necessariamente correre ai ripari e ritira il numero incriminato dalle edicole, ripubblicandolo con in copertina un semplice screenshot del gioco. Ma ormai il danno è fatto, tanto che proprio quel numero della rivista viene utilizzato dai detrattori estrapolando un'infelice battuta del suo direttore, proprio Stuart Campbell. Una battuta che incautamente viene stampata in calce all'indice della rivista, che recita pressappoco così: «Vecchi soldati, auguro a loro la morte», dice Stuart, e al Daily Star ci vanno a nozze, scrivendo un altro articolo al vetriolo incentrato proprio su Amiga Power e proprio su quella battuta. Alla fine il caso diventa ingestibile e Virgin rinuncia al papavero sulla confezione di Cannon Fodder, che viene sostituito da una sagoma di un soldato su sfondo mimetico. Ma la resa di Virgin non è totale. Il papavero si può ancora vedere sulla schermata dei titoli del gioco, insieme a un piccolo disclaimer che chiarisce l'assenza di qualsiasi riferimento alla Royal British Legion, non si dica mai. Il grande paradosso di tutta questa vicenda è che il polverone mediatico si dimostra la miglior campagna pubblicitaria nella quale Virgin avrebbe mai potuto sperare. Proprio grazie alla polemica sul papavero, a conti fatti, Cannon Fodder andrà a vendere 100.000 copie su Amiga e diventerà uno dei giochi più amati di tutti i tempi per quella piattaforma. Prima di parlare del gioco vero e proprio, tuttavia, dobbiamo prenderci un momento per ricordare quella che probabilmente è una delle più grandi sequenze di introduzione di tutti i tempi su Amiga. con la musica originale composta da John Hare e dal buonanima di Richard Joseph. Richard ci ha lasciati nel 2007 e nella intro lo potete riconoscere facilmente come il sergente Bilko. La sequenza mostra varie immagini digitalizzate dei membri di Sensible Software che hanno lavorato al gioco e che sono tutti travestiti da militari. Mentre la musica suona, il testo ci ricorda che la guerra non è mai stata così divertente. Ma se su macchine Amiga 500 e 600 si trattava di una semplice serie di foto digitalizzate, nella versione per Amiga CD32 è possibile godersi il filmato originale per intero, e ve lo assicuro, signori, è un vero spasso. Tra l'altro, la colonna sonora di Cannon Fodder non è l'unica collaborazione musicale tra John Hare e Richard Joseph. 3 anni più tardi, i due comporranno insieme anche la colonna sonora di Sensible World of Soccer, che vi faccio subito ascoltare e che, se la cercate su YouTube, potrete ammirare Richard Joseph travestito da arbitro, che è bellissimo. Rimanendo sempre nell'ambito della colonna sonora di Cannon Fodder, Hare e Joseph compongono anche la ballad Narcissus, che si può ascoltare durante gli intermezzi alla collina dei caduti. Ma la storia della canzone arriva da lontano. Scritta da John Hare nel 1984, quindi quasi 10 anni prima, e suonata dal vivo sul palco in quello stesso anno con Chris Yates, badate bene, Chris Yates, altro membro di Sensible Software, che potete riconoscere nella intro di Cannon Fodder con il soprannome di JR Out of Dallas. Ecco, nel 1992 appunto Hare e Joseph ne realizzano quindi la versione per Amiga e la utilizzano per Cannon Fodder. Poi l'anno successivo registrano insieme una versione seria, una versione proprio standard, canonica, che io ovviamente vi faccio ascoltare di seguito perché sembra proprio una canzone con tutti i crismi. John Hare è alla chitarra, mentre Joseph suona la tastiera. Alla batteria c'è anche un amico, mentre la cosa particolare è che a suonare il sassofono è Ian Ritchie, cioè un turnista, ma che non è un turnista qualsiasi, è un turnista che ha suonato con Roger Waters dei Pink Floyd e accompagnava la band in tournée. E da qui appunto il sound della canzone che ha un, se l'ascoltate e la trovate su YouTube, ha questo stile un po' Floyd, ecco. Ma avete sentito? Ma chi è questo? John Hare o David Gilmour? Chi dei due? John, identificati! Tira fuori il vero te stesso. Chi c'è dentro di te? Chi sei? C'è un piccolo David Gilmour dentro John Hare. John Hare è la custodia di David Gilmour. Si apre John Hare, esce fuori Gilmour. I need you there, but now you're gone away. Didn't know that you could mean... E siamo arrivati finalmente al punto in cui possiamo tralasciare il lato musicale di Cannon Fodder e andare a fondo sul videogioco, ma non prima di menzionare la complessità tecnica e l'incubo artistico che si verificano quando si vuole progettare un bel videogioco che possa essere funzionale, rimanendo però nei limiti imposti dall'Amiga. Limitando i colori sullo schermo a un massimo di 16, in qualche modo il team è riuscito a produrre un gioco che, fino a oggi appare straordinariamente nitido e vibrante, con uno stile artistico che poi sarebbe diventato sinonimo dei giochi Sensible Software. Cannon Fodder mette a disposizione del giocatore diversi militari e ogni missione è divisa in fasi. Ciascuna ha una serie di obiettivi che devono essere completati per progredire fino al livello successivo. Mentre molti di questi obiettivi contemplano l'uccisione di tutto e tutti, le cose si fanno più coinvolgenti man mano che il gioco procede, perché viene richiesto al giocatore di salvare ostaggi, prevenire vittime civili e persino evitare di uccidere qualche nemico. Ci sono missioni in cui non si deve uccidere nemici. Dire che il gioco ha una curva di difficoltà sarebbe ingenuo, essendo proprio quella curva più che altro simile a una linea verticale che sale dal terreno e scompare da qualche parte nella stratosfera. Controllando tutto prevalentemente con il mouse, spostare la propria unità di soldati sul campo di battaglia è abbastanza semplice. Una delle caratteristiche salienti del gioco è che le truppe nemiche colpite muoiono urlando tra orribili agonie. Urlano per tutto il tempo in cui i proiettili continuano a colpire i cadaveri. Se ciò non fosse abbastanza raccapricciante, tengo a ricordarvi che quando si colpisce un nemico, lui può anche non essere effettivamente ucciso al titolo definitivo, eh? Cioè lui rimane lì e sanguina per terra in un'agonia mortale. Quindi la domanda che tutti i giocatori si ponevano, giocatori della mia età a quel tempo, era: ma lo faccio definitivamente fuori o lo lascio lì a lamentarsi per tutta la partita? Perché faceva un po' di colore, no, questa cosa. E sospetto che se voi vi ponete la mia stessa domanda, la vostra risposta vi potrebbe svelare dei lati inaspettati del vostro carattere, sapete? Comunque, i soldati che arrivano fino alla fine della missione vengono ricompensati con una promozione e con un piccolo aumento della gittata massima della propria arma. Sparano più lontano. Coloro che cadono invece in battaglia vengono commemorati con la propria minuscola lapide che si aggiunge sulla collina dei caduti, che ben presto si adorna di reclute in attesa per sostituirli e entrare nel campo di battaglia, il che può anche fungere da buon promemoria per quanto possa essere brutale e futile la guerra. Alla fine del gioco è quasi garantito che la collina avrà su di essa più pietre tombali che erba. Le origini di Cannon Fodder sono tutt'oggi oscure anche al suo stesso creatore, John Hare, il quale sospetta che il concepimento della propria creazione potrebbe risalire ai giorni remoti pre-Sensible Software, quando lui e Chris Yates, intenti a mettere della carta da parati, progettarono un gioco di guerra sul retro del tavolo dove stendevano la carta per impregnarla di colla. Fu lì che tirarono giù un qualcosa che comprendeva un sacco di griglie, varie truppe e regole elaborate. Tuttavia, la gestazione vera e propria di Cannon Fodder si colloca nei primi giorni del periodo Amiga di Sensible Software, attingendo ad altre due fonti interne, ovvero Megalomania, risalente al 1991, e Sensible Soccer, dell'anno successivo. Nel 1993, quando Cannon Fodder viene rilasciato, gli amighisti lo acquistano a frotte. Balza al primo posto nelle classifiche di tutti i formati e i recensori non riescono a scriverci abbastanza elogi sopra, assegnandogli regolarmente punteggi altissimi. Tuttavia, la questione del papavero della Royal British Legion lascia l'amaro in bocca a John Hare, il quale non si pente assolutamente del suo lavoro, ma rimane dispiaciuto del fatto che la maggior parte delle critiche gli piovvero addosso da chi il gioco non lo aveva neanche giocato. Alla fine della storia, la spacconaggine della Royal British Legion si risolse con il pagamento di 500 sterline di ammenda per i diritti d'uso dell'immagine del papavero. Arrivano i moralisti a passo di carica e poi tutto si risolve pagando 500 misere sterline. In tutto questo c'è una grande lezione su come funziona il business. Questo ebbe da dire John Eyre a riguardo. E a questo punto possiamo dire di aver detto tutto riguardo a Cannon Fodder di Sensible Software. Prima di salutarci vi ricordo nuovamente la novità della puntata, ovvero la costituzione della Lega dei Videogiochi. Seguite i podcast appartenenti alla Lega perché da adesso in poi si apre un capitolo tutto nuovo sul panorama dei podcast dedicati ai videogiochi. Atariteca vi dà l'appuntamento alla settimana prossima, sempre di giovedì, con un'altra puntata. Puntuali su Spreaker, iTunes, Spotify e tutti gli altri zilioni di piattaforme conosciute. State bene, ciao!